Possiamo cominciare, prendiamo il foglietto, prima di guardare il titolo, abbiamo un momento di invocazione, di preghiera. Siamo ancora al Salmo 119 che vi ho introdotto ieri sera, siamo nella seconda parte, vi dicevo che è un salmo alfabetico, la seconda lettera in questo caso dell'alfabeto ebraico, e il secondo gruppo di 8 versetti in cui, come già dicevo, in termini molto complementari si riferisce alla volontà, alla legge, alla parola di Dio, amata, desiderabile, capace di trasformare la nostra vita. Lo preghiamo insieme con calma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Come potrà un giovane tenere pura la sua via? Osservando la tua parola, con tutto il mio cuore ti cerco. Non lasciarmi deviare dai tuoi comandi. Ripongo nel cuore la tua promessa per non peccare contro di te. Benedetto sei tu, Signore, insegnami i tuoi decreti. Con le mie labbra ho raccontato tutti i giudizi della tua bocca. Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia, più che in tutte le ricchezze. Voglio meditare i tuoi precetti, considerare le tue vie. Nei tuoi decreti è la mia delizia, non dimenticherò la tua parola. Allora, facciamo un po' il punto della situazione del nostro procedere per capire dove siamo. Nella messa di ieri, primo momento dell'introduzione, avendo compreso che i comandamenti, le leggi, sono coniugate con legame di reciprocità che si chiama alleanza, abbiamo detto che ogni alleanza ha le sue leggi, le sue norme. Poi ieri sera abbiamo cominciato la prima lezione abbondante, i preludi al decalogo, quindi alle 10 parole, diciamo pure 10 comandamenti. Abbiamo visto, partendo da brani molto antichi, soprattutto dal libro della Genesi, come la parola di Dio, il comando di Dio, anziché essere qualcosa di limitante, di fastidioso, è qualcosa che garantisce la possibilità della nostra piena realizzazione, quindi è un dono di Dio che ci garantisce. Tralasciamo per questo momento riferimento alla seconda parte, al Nuovo Testamento, in cui sembrava che la legge e i precetti non fossero necessari. In realtà lo sono, dicevamo, sono come un pedagogo che ci conduce a Cristo, e con Cristo possiamo camminare, Lui grande pedagogo della nostra vita, per realizzare pienezza fino al giorno del nostro compimento. Con qualcuno di voi, che mi faceva alcune domande dopo la conversazione, la lezione, dicevo che guai se noi ci sentissimo già arrivati, non sentissimo più il bisogno di un pedagogo, sarebbe la cartina tornasole che ci siamo chiusi in una presuntuosa arroganza. Nessuno che faccia un cammino serio si sente un arrivato. Chi fa un cammino serio si sente sempre in cammino e mancante. E questa è una cosa molto bella, perché davanti a noi c'è sempre lo spazio del nuovo, della possibilità del nuovo che Dio mi dà e della possibilità del nuovo che io posso realizzare con Lui. Nella messa di questa sera abbiamo detto che l'ingrediente fondamentale di ogni alleanza che mi porta all'osservanza delle leggi dell'alleanza, dei precetti, dei comandi, è la libertà, e la libertà naviga nell'amore. Quindi soltanto se uno ama liberamente si sente spinto ad osservare le leggi dell'alleanza in un legame di reciprocità. E facevo degli esempi molto semplici, partendo da quelli dell'amicizia e della coniugalità. Questa sera possiamo entrare in quello che chiamiamo effettivamente il decalogo. Parola molto bella, che significa 10 parole, comprenderemo tra poco perché viene chiamato così, che è il termine più preciso per parlare di questo testo, di queste leggi, di questi precetti, di queste parole. Viene dalla Bibbia stessa. E c'è un testo che io amo tantissimo, di un autore che alcuni di voi conoscono, è un maestro ebreo dei nostri tempi, molto intelligente, Haim Barier, che in un suo libro dedicato alle 10 parole scrive così, l'ho riportato sulla prima facciata del vostro foglietto. Il decalogo, le 10 parole. Parlare di 10 comandamenti mi pare ingiusto. Non ci sono imperativi, nessuna imposizione. I verbi sono al futuro. Quei verbi portano promesse che si realizzano. Bello, no? Io credo, come dicevo ieri, pensavo di aver freddo, ma pare che invece è abbastanza caldo. Come dicevo ieri, la parola comandamento ci infastidisce, ci intriga, no? Perché nessuno di noi vorrebbe obbedire a un comando di un altro. Ci intriga ancora di più quando pensiamo che il comandamento sia limitativo. E dobbiamo riconoscere subito che il modo con cui noi abbiamo conosciuto i comandamenti è un modo molto fastidioso. Molto fastidioso. Se apro il catechismo della Chiesa Cattolica, il compendio, mi ricorda quello che abbiamo imparato tutti al catechismo, come venivano insegnati i comandamenti. Leggo: io sono il Signore tuo Dio, punto. Ho due punti. Primo, non avrai altro Dio fuori di me. Secondo, via di seguito. Detto così, lui è Dio, noi siamo le creature, cosa possiamo fare? Possiamo solo obbedire. Ah, bella libertà, che si fonda e naviga nell'amore. Ma il testo biblico non dice così. Io ricordo che già da piccolo, non so se sia anche la vostra esperienza, quando si parlava di 10 comandamenti c'era non soltanto un sapore amaro, ma anche quasi una paura, un terrore. Lo vedevi come qualche cosa davanti a te che ti impediva e ti giudicava allo stesso tempo. E dietro questo giudizio di questa parola chi c'era? Il grande occhio di Dio pronto ad osservare quello che tu facevi, no? Questo grande fratello. Se poi questo insegnamento veniva condito dai nostri bravi genitori, brave mamme, brave papà, brave nonne, brave catechiste, bravi sacerdoti, che Dio ti vede, se fai qualche cosa di sbagliato contro i comandamenti, Dio ti castiga, insomma, eravamo continuamente sottoposti ad una vigilanza sotto microscopio in cui nulla poteva sfuggire, a un Dio dal quale nessuno di noi poteva sfuggire. Ma il Decalogo non dice io sono il Signore tuo Dio, punto, primo non avrai, lo leggiamo, anche se la traduzione italiana è un pochino un tradimento come sempre. Io ho riportato sul foglio all'interno il Decalogo come lo troviamo nel libro dell'Esodo, il capitolo 20, però sapete che lo trovate, lo troviamo anche nel libro del Deuteronomio, il capitolo 5, cioè viene rappresentata la storia Mosè del suo popolo, e quindi viene ripresentato il Decalogo quasi con le stesse identiche parole, ci sono soltanto delle sottolineature. Rimaniamo su Esodo. Oh, lo leggiamo tutto, ma sapete che questa sera noi non lo spiegheremo tutto perché, come avete visto dal programma e come è scritto sul foglio, ci soffermeremo soltanto su una primissima parte. Dio innanzitutto pronunciò tutte queste parole: io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Non avrai altri dei di fronte a me. Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è qua giù sulla terra, né di quanto è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai. Perché io, il Signore tuo Dio, sono un Dio geloso che punisce la colpa. Vedremo che questo è un tradimento, perché non c'è punisce in ebraico, non c'è punisce. Che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e quarta generazione per coloro che mi odiano, ma che dimostra la sua bontà fino a 1000 generazioni per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non pronuncerai in vano il nome del Signore tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo nome in vano. Ricordati del giorno del sabato per santificarlo. 6 giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro, ma il 7° giorno è il sabato in onore del Signore tuo Dio. Non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, nel forestiero che dimora presso di te, perché in 6 giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il 7° giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato. Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo, non desidererai la casa del tuo prossimo, non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. E penso che sorga subito una domanda da parte vostra: ma è possibile che si chiami Decalogo 10 parole quando qua le parole sono molte di più? Allora, a parte l'introduzione, noi abbiamo 10 indicazioni, quindi non si tratta di parole intese in italiano come quelle che sto pronunciando io, ogni parola è una parola, ma per parola si intende espressione, indicazione. Una cosa strana che molti di noi non sanno: noi di solito dividiamo il decalogo così, una introduzione, che è quella che vedremo questa sera, e poi 10 precetti, 3 che riguardano Dio e 7 che riguardano il rapporto con il prossimo, con noi stessi e con le cose. E per noi l'introduzione è: io sono il Signore tuo Dio che ti ha liberato dalla schiavitù dell'Egitto, dalla condizione servile. E poi comincia col primo: non avrai altri dei di fronte a me. Ma non tutti lo suddividono allo stesso modo. Noi cattolici, assieme ai luterani, abbiamo questa divisione. Gli ebrei, insieme a tutte le altre chiese orientali, li dividono nel modo seguente, che vedete nel testo che segue, che è la traduzione dall'ebraico, sulla quale sarà necessario andare nel percorso di questa sera, di queste sere. Però lo leggiamo perché vedrete subito che ci sono delle diversità. Ci sono anche dei nomi che suscitano la vostra curiosità, se mai ci sarà il tempo e la curiosità da parte vostra c'è, mi farete le domande. Leggo: Elohim parlò let di tutte queste parole per dire, e comincia la prima parola, il primo comando, vedete? Anochi è Adonai il tuo Elohim che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla casa di schiavi. Quello che per noi sembrava una introduzione è già la prima parola, la prima indicazione, il primo precetto. Torno a dire, sarà il testo sul quale noi andremo nella riflessione di questa sera. Seconda parola: non ci saranno per te altri Elohim sui miei volti. È una traduzione letterale, che può sembrarvi un pochino ostica, ma se l'ascoltiamo molto attentamente ci accorgiamo che è molto più illuminante, molto più bella, molto più gustosa. Non ci saranno per te altri Elohim sui miei volti. Non ti farai scultura né immagine alcuna di ciò che è nei cieli di sopra e di ciò che è sulla terra di sotto e di ciò che è nelle acque sotto la terra. Non ti prosternerai a loro e non li servirai, perché hanno chi e Adonai il tuo Elohim. El della legalità che verifica, vedete, non punisce. Avete già notato la grande differenza? Che verifica la trasgressione dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione per coloro che mi odiano, e che fa grazia alla 1000ª generazione per coloro che mi amano e custodiscono i miei comunicazioni. Terza parola: non solleverai in vano il nome di Adonai tuo Elohim, perché non scagionerà Adonai colui che in vano solleva il suo nome. Quarta parola: ricorda il giorno di Shabbat per santificarlo. 6 giorni lavorerai e svolgerai tutta la tua opera, e il 7° giorno sarà Shabbat per Adonai il tuo Elohim. Non svolgerai alcuna opera, tu, tuo figlio e tua figlia, il tuo servo, la tua serva, il tuo bestiame e il tuo straniero che è entro le tue porte, perché per 6 giorni Adonai ha plasmato i cieli e la terra, il mare e tutto quanto è in essi. E il 7° giorno si è riposato. Pertanto Adonai ha benedetto il giorno di Shabbat e lo ha santificato. Quinta parola: Onora tuo padre e tua madre affinché si prolunghino i tuoi giorni sulla terra che ti dona Adonai, il tuo Elohim. Sesta parola. Non assassinerai. Già diverso che questo, o no? Non uccidere, non assassinerai. Lo vedremo quando arriveremo, ma la diversità è sostanziale. Settima parola. Non fornicherai, non commetterai adulterio. Ottava parola. Non rapirai. Nona parola, non opprimerai il tuo compagno con falsa testimonianza. Decima parola, non desidererai la casa del tuo compagno. Non desidererai la moglie del tuo compagno, il servo suo, la serva sua, il bue suo e l'asino suo, né alcuna cosa che è del tuo compagno. Beh, inutile che vi dica che io preferisco ovviamente la traduzione letterale dall'ebraico e sulla quale riandremo. Allora, 10 parole che indicano dei comandamenti, però abbiamo visto che sono al futuro, no? E che contengono anche una promessa. Domanda: ma perché mai io dovrei mettere in pratica queste parole? Che cosa devo io a Dio? Se abbiamo detto che l'alleanza si gioca sulla libertà, no? Dicevo questa sera, perché devo obbedire? Perché devo osservare queste parole? Che cosa ha fatto Dio per me? Perché se dico io sono il Signore tuo Dio, punto, è un Dio dispotico. Ma il testo dice è un'autopresentazione. Io sono il Signore tuo Dio che ti ha liberato dalla condizione di schiavitù. Si presenta come un Dio che si è messo in gioco. Non è soltanto un Dio creatore, un Dio padre. È un Dio che accompagna il suo popolo, che vede la situazione di afflizione e che vuole liberarlo, e lo ha liberato. E le parole che lui offre a questo punto sono un'indicazione di libertà, perché chi le osserverà rimarrà libero, potrà cioè custodire il dono che ha ricevuto gratuitamente da Dio. Allora sì, è possibile obbedire. Perché? Perché me ne offre qualcuno che conosce il mio bisogno, conosce le mie ferite, mi ama, è disposto a mettere in gioco totalmente se stesso, al punto di compromettere se stesso per me. Vale la pena che io abbia fiducia di lui. Perché non mi chiede un'obbedienza cieca soltanto perché lui è Dio? Mi chiede un'obbedienza fiduciosa, perché se io mi abbandono alla sua parola, è una parola che garantirà in me quella libertà che lui mi ha dato gratuitamente, perché lui si è messo in gioco per liberarmi. Stiamo rivedendo con i bambini alla mattina, un giorno Gesù, tutto questo percorso, ma che noi conosciamo molto bene. Quando è cominciato questo percorso di liberazione? Quando Dio ha dato appuntamento a Mosè, vi ricordate, nel roveto ardente, l'abbiamo contemplato durante la Quaresima. E Dio che cosa dice a Mosè? Attenti bene, non è stato Mosè che è andato in cerca di Dio. È Dio che ha dato appuntamento a Mosè. È Dio che si rivela a Mosè. E gli dice: io sono il Dio dei tuoi padri. Importante, perché non sarà più il Dio dei padri qua. Lo dico, il tuo Dio diventa il Dio personale di ciascuno, non il Dio di coloro che ci stanno alle spalle. Dice a Mosè: io sono il Dio dei tuoi padri. Ho visto l'afflizione del mio popolo, ho osservato tutte le sue difficoltà, ho sentito il suo grido, conosco la sua sofferenza, sono sceso per liberarlo. Un Dio che per amore non sta chiuso nel trono della sua santità, ma si umilia, si mette a camminare con il suo popolo, e da quel momento sarà un Dio pellegrino, itinerante, abiterà in una tenda per stare con il suo popolo. Vi ricordate che quando Davide, ormai passati i secoli, i tempi, arriverà alla stabilità, lui abiterà in una reggia e vorrà fare un tempio solido al Signore, perché è sempre abitato in una tenda, vuole fargli una casa. E Dio che cosa dice? Io ho sempre abitato in una tenda nel deserto per essere pellegrino, è uno zingaro insieme con il suo popolo, perché il popolo non sia mai solo. Allora sì, se è un Dio che si compromette per me, merita la mia fiducia. A chi diamo noi la nostra fiducia? Ma proviamo a pensare. Non faccio attualizzazione perché avete già capito. Noi firmiamo tante di quelle cambiali in bianco, anche quando andiamo a votare, A chi diamo la nostra fiducia? A chi affidiamo la nostra vita? A persone che fanno o hanno fatto qualcosa per noi? Non merita Dio tutta la nostra fiducia? Lui che si è compromesso e che si compromette per noi? Più bello di così, chi è che merita la fiducia più di Lui? Non solo, ma io accennavo ieri il testo di Esodo 19, quello prima che precede il Decalogo, che vale la pena richiamare molto brevemente, quando dice, prima di dare appuntamento a Sinai per poter dare il Decalogo, dice: voi stessi avete visto ciò che io ho fatto l'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatti venire fino a me, fino a me. Intanto il fatto che ci ha sollevati su ali d'aquila è un'immagine molto forte, che ha almeno due significati. Il primo, secondo una tradizione antica, l'aquila porta i propri piccoli che non sanno ancora volare sul dorso, perché caso mai fosse colpita dalla freccia del cacciatore, la sua apertura d'ali le consente di planare fino a terra e quindi di deporre i suoi piccoli senza che siano vulnerati, cioè espone se stessa pur di salvare i propri piccoli. L'immagine è forte: Dio ha esposto se stesso pur di salvare il suo popolo. Primo significato, ma ce n'è un altro. Secondo l'interpretazione ebraica del tempo, per gli ebrei, l'aquila era l'unico uccello che poteva guardare di fronte al sole senza abbassare lo sguardo. Quindi è segno di forza, non di vulnerabilità. Voi avete visto che cosa io ho fatto per voi. E qui adesso nel testo del 10 parole, io sono il Signore tuo Dio che ti ha liberato. Ti ha liberato, ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto dalla condizione servile. Perché vuole dare dignità? Se abbiamo un po' di intuizione, ci rendiamo conto che il popolo di Israele, che siamo noi, passa dal servire un falso Dio, che è il Faraone, fino a servire il vero Faraone, che è Dio. Il falso Dio, che è Faraone, ti umilia, ti rende schiavo, ti rende servo. Dio ti rende figlio, Dio ti dà la dignità, Dio ti libera dalla schiavitù. Dio è liberante, Dio è la sorgente di ogni libertà. Ecco il motivo allora. Allora sì, è gradevole, è piacevole, è entusiasmante. Posso fidarmi di Dio. Mi sono spiegato? A questo punto torniamo indietro e cerchiamo di leggere le parole. Stiamo sulla traduzione letterale. Elohim parlò Let di tutte queste parole per dire. Chi è Elohim? Voi sapete che in ebraico non esiste una parola per indicare Dio. Dio non c'è in ebraico. Ci sono o degli attributi di Dio, Elohim è un attributo di Dio, che può essere creatore o giudice. Ed è al plurale Elohim, singolare El. D'accordo? Ci siamo fino qua? Oppure c'è il nome proprio di Dio che è impronunciabile, sono quattro lettere dell'alfabeto ebraico, una che sembra una J, una H, una W e una H. Senza la vocalizzazione noi non possiamo pronunciarla. Siccome non si può pronunciare e neanche scrivere, quando si trova quel nome proprio di Dio che indica misericordia, mettono nei testi, si legge e si scrive Adonai. Adonai al posto del nome proprio di Dio che contiene la misericordia. Adonai significa Signore, Signore, come Signor tal dei tali, perché non si può pronunciare il nome di Dio. Allora, Elohim, potremmo dire il Dio giudice di ogni cosa, creatore potente, parlò Let di tutte queste parole per dire. Che cos'è questo Et? Traducibile in italiano. Questa parola tiene la prima e l'ultima lettera dell'alfabeto ebraico. È come un articolo davanti a determinate parole che non si pronuncia. Ma perché c'è ed è così importante? Perché essendo la prima e l'ultima lettera dell'alfabeto ebraico, significa che in quello che sta per essere pronunciato è contenuto tutto il possibile. Di più non si può. C'è tutta la pienezza del dono di Dio. E comincia Anokhi, che significa io, è Adonai, Signore, il tuo Elohim. Si capisce rispetto all'italiano, io sono il Signore tuo Dio. Io, Anokhi, è Signore, Adonai, il tuo Elohim, Dio. Perché è così importante questa parola? Anokhi, io. Guardate che prima di noi ci sono arrivati gli ebrei. Noi pensiamo che queste parole siano rivolte soltanto agli ebrei e ai cristiani, questo decalogo. E pensiamo di essere privilegiati, anche perché siamo la sua segulla, no? La sua proprietà privilegiata. Però in ebraico ci sono due termini per indicare io. Ani e Anokhi. Ani anche nel linguaggio ebraico moderno. Anokhi è io, in ebraico, che è quasi uguale alla parola io in linguaggio egiziano antico. Gli ebrei si sono chiesti, ma perché Dio ha cominciato a presentarsi e a donare la sua legge usando una parola egiziana? Forse per dire che Dio, oltre ad essere il nostro Dio, è anche il Dio degli egiziani, cioè di tutta l'umanità? Certo, è un Dio padre di tutta l'umanità senza discriminazioni. Se ha cominciato dal popolo di Israele, potremmo dire oggi da noi cristiani, chiesa, che siamo la sua secula, la sua proprietà privilegiata, non è per fermarsi a noi, ma per partire da noi, perché bisogna pur partire da qualcuno per far storia di salvezza. Dio è partito dagli ebrei, oggi parte da noi, per raggiungere tutti gli uomini rappresentati negli egiziani, capite che diventa un simbolo. È il Dio di tutti. Addirittura c'è un commento, una leggenda molto bella ebraica, che dice che nel momento in cui il popolo di Israele è riuscito a passare attraverso il Mar Rosso, vi ricordate, ed è arrivato alla riva, sano e salvo, Miriam, la sorella di Mosè, ha cominciato a danzare, no? In quel cantico che celebriamo anche nella liturgia delle ore. Diamo lode al Signore perché ha mirabilmente trionfato, ha gettato in mare cavalli e cavaliere. L'abbiamo fatto vedere ai bambini questa mattina. E dice questa leggenda che in questo momento, salvo il popolo di Israele, si sarebbero messi a danzare e a cantare anche gli angeli in cielo. Ma Dio li avrebbe zittiti. Perché avrebbe detto, come possiamo cantare e danzare mentre gli egiziani sono morti nelle acque? Anche questi sono miei figli. È logico che sono stati travolti perché stavano inseguendo il popolo di Israele, che doveva essere il principio della salvezza per tutti. Ma tutti sono figli di Dio. Vedete che viene fuori un'immagine di un Dio universale, padre di tutti, non solo mio, dei cattolici, o dei cristiani, o degli ebrei, ma di tutti, di tutti. Questa parola Anokhi è preziosissima, ha un peso straordinario, un io che si rivolge a tutti. Allora io sono il Signore, tuo Dio, e Adonai, il tuo Elohim, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Beh, io direi che basterebbe già questo per aver nutrito sufficientemente la nostra serata, perché se noi uscissimo con la consapevolezza che non siamo dei privilegiati nel senso che il dono di Dio è solo per noi, ma semmai siamo privilegiati soltanto perché comincia, se noi abbiamo ricevuto la conoscenza di Dio, perché attraverso di noi Dio raggiunga tutti, in questa universalità noi comprendiamo che Dio è padre, creatore, buon pastore di tutta l'umanità, di tutta l'umanità, e ha bisogno di qualcuno per farsi conoscere. Nell'Antico Testamento del popolo ebraico, per dire che fa storia di salvezza e di liberazione, oggi attraverso di noi, sapendo che questa liberazione e questa salvezza, mediante la quale Dio si è compromesso, si è realizzata mediante il dono più grande che poteva fare, perché ha pagato il prezzo più grande di questa libertà, che è il suo figlio. Noi non siamo stati liberati dalla schiavitù dell'Egitto, ma dalla schiavitù del peccato, per vivere nella grazia dei figli di Dio. Ora, sempre per rimanere in questo, ci sono delle domande che si sono fatti gli ebrei, due almeno, tre, la prima abbiamo già risposto, se è rivolta soltanto agli ebrei, oggi diciamo i cristiani, o se è rivolta a tutti. Altre due si sono chieste perché questa legge di libertà Dio l'ha pronunciata nel deserto. Perché non l'ha pronunciata a Roveto Ardente con Mosè? O perché non l'ha pronunciata in terra d'Egitto prima di farli uscire, per convincerli meglio, perché non è stato facile per il popolo di Israele essere convinto? Guardate, vi ricordate quanto tempo sono rimasti schiavi in Egitto? Più di 400 anni. Si erano dimenticati di Dio, non sapevano neanche chi fosse. Quando si parlava di Abramo, Isacco, Giacobbe, sì, 4 secoli prima, a quel tempo, non c'erano mica i libri a televisione come adesso, non conoscevano questo Dio, non lo conosceva neanche Mosè. Mosè ha imparato a conoscerlo quando Dio gli ha dato appuntamento a Roveto Ardente. Nostra logica, non sarebbe stato più logico che Dio si fosse fatto conoscere non soltanto a Mosè nel Roveto, ma a tutto il popolo, l'avrebbe più convinto? Non sarebbe stato meglio che lui dicesse questa legge di libertà là già in Egitto per garantire agli israeliti che aveva la forza e la capacità di liberarli? No! Nel deserto e a metà strada, ecco la seconda domanda, perché non là, non alla fine, ma durante il cammino? Prima risposta, il deserto. Perché il deserto è il non luogo, non appartiene a nessuno e quindi è la terra di tutti. Sapete che al tempo degli egiziani e degli ebrei ogni popolazione aveva il suo Dio e il Dio aveva giurisdizione sul suo popolo e sulla sua terra. Fuori dalla sua terra non aveva nessuna giurisdizione. Se Dio avesse pronunciato queste parole in una terra, quella sarebbe diventata una terra privilegiata, solo là ci sarebbe stata l'azione di Dio e la garanzia che Dio avrebbe operato. Ma nel momento in cui Dio ha pronunciato queste parole nella terra di nessuno e quindi nella terra di tutti, vuol dire che questa terra, questa parola è per tutti e Dio ha giurisdizione ovunque, non c'è una terra privilegiata. Per questo i profeti nei secoli successivi, quando il popolo di Israele comincia a dimenticare questa legge, invita a tornare nel deserto, perché era il luogo dell'intimità con Dio per eccellenza, del fidanzamento, luogo nel quale Israele ha cominciato a conoscere il suo Dio e a fidarsi di Lui. Ecco perché la Chiesa ci ripropone il deserto, per ritornare staccando tutte le spine da tante voci che ci inquinano, per tornare ad imparare a sentire, a conoscere e a riconoscere la voce di Dio. Perché molti, anche credenti, dicono oggi che fanno fatica a sentire Dio? Per forza, non abbiamo più spazi di deserto, tutto è pieno, tutto è saturo. Dio parla, ma la sua voce non può essere intesa. Un deserto tra i più significativi, la Chiesa ce la offre nella Quaresima. Anche questi esercizi lo possono essere, non è soltanto il frutto di una riflessione la sera durante la messa. Dovremmo andare a casa e dire, dopo che abbiamo ascoltato queste stimolazioni, attingendo abbondantemente dalla parola, spengo la televisione, stacco da tante altre voci e cerco di rimuginare queste parole di Dio per vedere se sono vere nella mia vita e se sono capace di parlare di nuovo la mia vita, se sono capace di dare densità, spessore alla mia fede, non più una fede scontata, non più una fede da bambini, non più una fede da catechismo delle elementari, ma una fede da adulti, perché sentono che Dio si è compromesso con lui nel deserto. E poi durante il cammino, perché durante il cammino? E non a questo punto alla fine del cammino, perché la liberazione è un atto gratuito di Dio, è iniziata per opera di Dio, ma la vera liberazione dell'uomo e quindi anche la nostra liberazione non può essere soltanto un dono di Dio, appella alla mia capacità di compromettermi, di entrare in rapporto con questo Dio che è liberante attraverso la mia fiducia, il mio consegnarmi, il mio credere e quindi nel diventare corresponsabile della mia stessa liberazione. Se fosse arrivato alla fine questa legge, il merito sarebbe stato solo di Dio. E invece, durante il cammino, deve essere anche frutto del nostro impegno, della nostra capacità di impegnarci, di credere a quelle parole. Questo è il Dio che chiede e che fa appello alla nostra vita. Ecco. Ecco, io questa sera mi fermerei qui a questi quasi 40 minuti e vorrei che entrassimo di più in dialogo rispetto a ieri sera, qualche domanda mi è stata fatta dopo. Sono stato sufficientemente chiaro? Quindi è un Dio ancora una volta desiderabile, universale, direi addirittura un buon pastore che accompagna il suo popolo. Se c'è qualche domanda, e magari anche qualche domanda rispetto al testo di ieri sera, ben volentieri.
Fatta eccezione per la prima parte del Decalogo. Le ultime parole, la maggior parte delle parole, in fondo fanno parte, osservare queste parole, fa parte della morale dell'uomo. Non ucciderai, non è solo della morale religiosa. Non rubare, non commettere adulterio, è parte, appunto ripeto, della morale dell'umanità. Alcune di queste parole sono regolamentate dalla legge dell'uomo. In cosa sta la differenza? Quando le osserviamo, non uccido, non perché consapevolmente sto osservando una delle 10 parole, perché so che è bene non uccidere, perché so che c'è una legge che mi proibisce di farlo, che mi punisce, indipendentemente da Dio. In cosa sta la differenza? Nell'osservare consapevolmente o nel rispettare delle leggi che qualsiasi essere umano può rispettare, sa rispettare e vuole farlo.
Allora, tralasciando le prime tre, diciamo così, secondo la nostra divisione cattolica, non c'è nessuna differenza, perché effettivamente il codice dell'alleanza è un codice che porta al rispetto della dignità di sé e dell'altro. Difatti, come dicevo anche ieri, mi pare, Dio non chiede un servizio per sé, ma chiede che l'uomo sappia servire se stesso, sappia custodire il dono che ha ricevuto da Dio. E nella misura in cui l'uomo custodisce se stesso, l'umanità dà gloria a Dio anche se non lo sa. Questo è fondamentale. Su questo però non tutti sono d'accordo, perché per esempio io con lei e tanti con lei dicono, diciamo, che queste 7 precetti, gli ultimi 7 precetti o le ultime 7 parole possono essere considerate una legge naturale, ma molti mettono in crisi anche il concetto di legge naturale. Significa che il pericolo dell'uomo di diventare un po' idolatra a se stesso, trovando altri modi o altre giustificazioni della propria vita e della propria convivenza umana, il pericolo c'è. Quindi il fatto che una legge sia dichiarata, oltre che portata dentro, diventa quel pedagogo a cui facevamo riferimento ieri sera. Anche se però dobbiamo dire che non è del tutto identica, perché per esempio nel Decalogo non c'è scritto non uccidere, lo vedremo, ma c'è scritto non assassinare. Perché per esempio già nella legge di Mosè ci sono alcuni casi in cui chi commette un determinato reato deve essere ucciso per lapidazione. Ecco, ma ci arriveremo, ecco, a questo. Però la sottolineatura che lei ha fatto è verissima, nel senso che non c'è una legge di Dio che riguardi la vita dell'uomo e la convivenza umana che sia diversa dalla condizione stessa alla quale l'uomo è chiamato, perché la porta dentro nella sua dignità di uomo. Anche se non riesce a dire questa parola, questi termini, ad associarli, anche chi non ha fatto un cammino culturale naturalmente dovrebbe sentire dentro chiaramente che cos'è il male e che cos'è il bene, in base alla propria esperienza. Se io non conosco le parole perché vivo in un ambiente in isolamento assoluto, ma mi faccio male perché mi cade qualche cosa su un piede, so che cos'è il male, anche se non conosco la parola. E se sto bene, so che cos'è il bene, anche se non conosco la parola. Significa che c'è questa dimensione che Dio ha messo dentro. Che poi ci sia invece anche la parte dell'orientamento verso Dio naturale, questo è l'aspetto che può contraddistinguerci nel momento in cui contraddistinguerci soltanto però come risposta anche lì ad un appello naturale che c'è nell'uomo, perché l'uomo naturalmente è orientato verso Dio. Però torno a dire che la sua osservazione è assolutamente vera e condivisibile in pieno. Però mi dà la possibilità di dire una cosa che non avevo detto prima, perché nessuno mi ha chiesto, io se fossi dalla vostra parte chissà quante domande farei, quando vado ad ascoltare qualcuno ci sono, qualcuno magari non le fa per timidezza. Nessuno mi ha chiesto, ma perché per esempio nella divisione ebraico e delle comunità cristiane orientali, la parola che abbiamo visto questa sera è già un comandamento, io sono il Signore tuo Dio, dove sta il comandamento? O il precetto, o la norma. Giusto? È una domanda legittima? Perché di solito noi vediamo un precetto in una indicazione positiva, fa questo, o una indicazione proibitiva, non fare questo. Qui sembra che non ci sia, perché c'è una dichiarazione, io sono il Signore tuo Dio. Ma non è detto che Lui sia il Signore mio Dio. Quando è che il Signore diventa il mio Dio? Quando io accetto che Lui diventi il mio Dio. E qui c'è una paraboletta ebraica molto bella, che cerca di spiegare questo concetto. Perché poniamo il caso che io volessi essere il vostro re. Io desidero essere il vostro re, come Dio desidera essere il nostro Dio. Voi potreste dire sì, ma anche no. I più intelligenti mi direbbero, sta attento. Se tu vuoi essere il nostro re o il nostro capo, come il capo della Repubblica, il capo del governo, vabbè, dici che cosa hai fatto per noi o che cosa sei disposto a fare per noi. E io potrei dirvi, ma io vi ho difeso, ho cercato di togliervi le tasse, ho cercato di farvi dei tanti lavori qua. Voi potreste dire, sì è vero, hai fatto qualcosa per noi e abbiamo speranza che tu faccia qualcos'altro per noi. Vieni a regnare su di noi. È la stessa cosa. Il popolo ebraico avrebbe detto, perché Dio deve essere il nostro Dio? Che cosa ha fatto per noi? Che cosa è disposto a fare? Quello che dicevo prima, ma adesso lo sto spiegando, ma come vi ho liberato e sono pronto a liberarvi ancora. Va bene, tu sarai il nostro Dio. Diventa Dio nella misura in cui noi permettiamo che diventi il nostro Dio, capite? Quindi non è un Dio che si impone, ma un Dio che si propone, che si offre. E poi c'è quel passaggio che pure avevo soltanto accennato, ma qui vale la pena. Qui c'è un cambiamento di orientamento fondamentale. Perché fino a questo punto Dio, quando si è presentato come Dio dei padri. Sono il Dio dei tuoi padri. Ma cosa mi interessa a me che sia il Dio dei miei padri? Posso entrare in relazione con un Dio che è Dio di altri se non è il mio Dio? Ma quando lui comincia a dirmi, se io lo accoglio, io sono il tuo Dio, comincia una relazione personale. Voi accettereste di avere un rapporto con un Dio impersonale, che non ha niente a che fare con voi, che è il mio Dio? Deve diventare il mio Dio per ciascuno di noi, ed è quello che Dio vuole diventare. Bello o non bello? E c'è un secondo particolare che vale la pena sottolinearlo. Dio aveva promesso ad Abramo una terra, vi ricordate? Che poi poveretto di quella terra promessa ne ha avuto un pezzettino solo e ha dovuto comprarla, la tomba di sua moglie dove sarà sepolto anche lui. Dopo la sua discendenza va in esilio per 400 anni e più e adesso stanno per tornare, ma prima di tornare devono passare tutte queste difficoltà, le hanno passate, devono attraversare un deserto e un cammino che dura 40 anni, il decimo della schiavitù che ha dovuto passare, e anche questa è una grande eloquenza. E poi arriverà forse alla Terra Santa, ma sapete che nessuno di quelli che sono partiti, nessuno entrerà, neanche Mosè, perché nel momento in cui sono usciti, al momento in cui sono entrati, sono morti tutti e quelli che entreranno saranno i discendenti di quelli che sono usciti. Allora Dio ha smentito la sua promessa? No. Il testo di ieri, sempre Esodo 19, che io ho richiamato prima, Voi avete visto come vi ho sollevato i suali d'acqua per condurvi non alla terra, ma fino a me. La terra promessa è l'incontro con Dio. Quando uno è arrivato all'incontro personale con Dio, è arrivato alla terra promessa, che non è Isola della Scala, non è Terra Santa, non è Roma, non è, è rapporto personale con Dio. Voi avete visto come vi ho condotti fino a me. Quindi il cammino si è compiuto e si è pienamente realizzato. E come? Vi racconto un'altra barzelletta intanto. Allora, visto che questo è il codice dell'alleanza, che il popolo, forse l'ho detto l'anno scorso, forse l'ho detto perché avevamo messo in evidenza quando si parlava della volontà di Dio, che erano disposti ancora già nell'Antico Testamento ad eseguire e ad ascoltare quello che Dio faceva. Si racconta tra gli ebrei che quando Dio ha preparato il codice dell'alleanza, prima di offrirlo al suo popolo, il popolo di Israele, per poi passare a tutte le altre civiltà, l'avrebbe offerto alle più grandi civiltà. Ricordate, ve l'ho detto forse l'anno scorso, ma le civiltà dicevano: beh, prima di accoglierla e di metterci la mia firma, voglio vedere cosa c'è scritto, che cosa mi viene chiesto. Non ci può essere fiducia. Se io per legarmi devo sapere che cosa c'è scritto, vuol dire che la mia fiducia è nel testo, non in colui che me la propone. I mariti qua, no? Quando c'è la moglie che gli propone qualche cosa, sono disposti subito a farla, prima ancora che la moglie dicano, perché hanno talmente fiducia, e viceversa, o no? O volete sapere già quello che viene? Aver fiducia in Dio significa che si ha fiducia in Lui prima ancora che parli. Allora tutte le altre popolazioni avrebbero detto, no, prima noi vogliamo sapere cosa c'è scritto e poi aderiremo. Soltanto Israele avrebbe accettato questa legge prima ancora di saperne il contenuto. Bello, no? Perché ha avuto grande fiducia. Ma la barzelletta dice anche che avrebbe detto il popolo di Israele: quanto costa? Nulla. Allora ne prendo due, avrebbero detto, tipicamente ebraici, ebrei. Vabbè, qualche domanda? Concludiamo. Bene, allora la nostra conclusione diventa una lode a Dio, perché abbiamo già cominciato con il brano, il tratto del Salmo 119. Penso che con molta semplicità, ma anche dalla profondità del nostro cuore, entrando anche in questa novità, no, di lettura, possiamo ringraziare Dio che si manifesta come amante della nostra libertà e garante della nostra libertà. E la libertà più grande che viene da Dio è quello di essere Suoi figli. Padre nostro, ricordo che domani sera guarderemo ai primi tre precetti, quelli che riguardano il nostro rapporto con Dio, e vi consiglio di portare con voi ancora questo foglietto, perché abbiamo il decalogo intero e anche la traduzione letterale, e ci servirà. Buonanotte a tutti e grazie.